minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Silvio Anelli e in regia Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica dedicata al sociale. Oggi saranno tre gli argomenti di cui parleremo: la dignità della donna e il rischio di sua oggettificazione che resta alto, gli effetti della riforma sanitaria nelle carceri e l'iniziativa del treno verde di Ferrovie dello Stato e Legambiente. Prima però, come sempre, ascoltiamo insieme un paio di piccole buone notizie. L'UNICEF, la Fondazione Nelson Mandela e la Hamburg Society hanno reso noto di aver raccolto 50 milioni di dollari per la campagna Scuole per l'Africa, iniziativa che ha superato largamente l'obiettivo economico prefissato. Scuole per l'Africa è la campagna lanciata nel 2004 con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire un ambiente scolastico protetto e accogliente a 4 milioni di bambini in Angola, Malawi, Mozambico, Ruanda, Sudafrica e Zimbabwe. L'obiettivo di raccogliere 50 milioni di dollari è stato raggiunto e ad oggi sono stati raccolti ben 71 milioni di dollari. Il cioccolato non provocherebbe l'acne. A scendere in campo per sfatare questo mito, al quale credono 7 ragazzi su 10, l'AIDO, l'Associazione Dermatologi Ospedalieri. L'acne è la malattia della pelle più comune tra gli adolescenti, ne sono colpiti dal 70 all'87% dei ragazzi, ma può interessare anche gli adulti. Dal 62 al 72% dei ragazzi crede che la dieta, in particolare il cioccolato, possa contribuire alla realizzazione della dermatopia. Della dermopatia, scusate, mentre sono molti gli studi che dimostrano che il suo ruolo sia assai modesto o nullo. E allora eccoci arrivati al primo degli argomenti annunciati a inizio trasmissione. Parliamo in generale della dignità della donna e il rischio che tuttora resta alto di sua oggettificazione. Il corpo delle donne è un documentario diffuso via internet che sta facendo il giro del mondo. Se ne è parlato anche alla TV pubblica britannica e alla radio australiana, disponibile oltre che in lingua italiana, in inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco. Il filmato di 25 minuti è dedicato ad un tema di grande urgenza, oggetto da molti anni di dibattito anche in sede europea, ovvero, come dicevamo, l'immagine delle donne quale viene rappresentata sullo schermo televisivo, un'immagine stereotipata secondo un modello preconfezionato di cui la TV pubblica e privata si è fatta veicolo privilegiato. Roberta Gisotti, la nostra collega Roberta Gisotti, ha intervistato Lorella Zanardo, formatrice e docente, esperta di problematiche femminili, autrice del documentario. E la prima domanda proprio che Roberta Gisotti ha posto a Lorella Zanardo è: da dove è partita per la sua inchiesta sul corpo delle donne e a quali risultati è giunta? Ascoltiamo.
L'inchiesta è partita dall'aver guardato la televisione, nel senso che io per molto tempo ho vissuto all'estero, poi per altrettanto tempo non guardavo la televisione. Quando per vari motivi mi è capitato di guardarla, avevo gli occhi neutri, vergini, che non si erano ancora assuefatti, e quindi ho visto quello che è sotto gli occhi di tutti noi, ma quando inizia un processo di assuefazione appunto è difficile rendersi conto. Quando ho visto, ho sentito l'urgenza di fare qualcosa. Ne ho parlato con due amici uomini, questo è importante dirlo, giovani uomini sensibili al problema, e insieme abbiamo deciso di fare qualcosa velocemente, e quindi abbiamo pensato di usare l'audiovisivo perché è il mezzo più veloce per arrivare ai giovani. perché era il nostro obiettivo. Anche la scelta della durata è stata perché fosse una durata non troppo lunga, per cui i giovani si stancano, e quindi 25 minuti che abbiamo messo in rete www.ilcorpodelledonne.com e che dal 6 maggio a oggi è stato visto da 1 milione di persone.
Ecco, ma che cosa emerge da questa inchiesta? Lei dichiara appunto nel filmato e dimostra con le immagini che le donne vere sono scomparse. Sono scomparsi anche i volti adulti ed invecchiati delle donne?
Sì, diciamo che abbiamo visto 400 ore di intrattenimento televisivo, noi ci siamo limitati per ora a questa indagine e alcune cose ce l'aspettavamo, l'uso dei giovani corpi come oggetti, questo diciamo lo sapevamo, meno sapevamo dell'uso delle donne come decorazioni, quello che io ho definito grechine, cioè donne a cui non è concesso di parlare ma che vengono usate così come useremmo un vaso di fiori come decorazione. Non ci aspettavamo l'umiliazione, ecco, questa per me è stata inaspettata. Abbiamo trovato e inserito nel documentario diverse immagini di violenza, di umiliazione, il presentatore che dà il microfono sulla testa alla ragazza, il presentatore che dice a una ragazza a bruciapelo del pubblico le tette a casa rilasciate, la ragazza appesa come un prosciutto in mezzo a dei prosciutti che viene marchiata sul sedere unto di olio. Ecco, queste immagini devo dire noi non ce l'aspettavamo. Da ultimo, quello che emerge forte dalla nostra televisione è la scomparsa del volto. La scomparsa dei volti dai 38 e 40 anni su, cioè nella nostra televisione, ma questo è un problema mondiale, non è solo italiano, non ci sono quasi più, sono in estinzione i volti delle donne mature. Ecco, è importante dire una cosa, noi non stiamo chiaramente facendo una campagna contro la chirurgia estetica, no, non ci interessa, e non entriamo nelle decisioni individuali rispettabilissime delle persone. Chiediamo invece che la televisione ricopra meglio il ruolo che dovrebbe avere di creatore, creatrice di modelli, quindi se io mostro solo donne con il volto chirurgicamente modificato di età adulta, sto passando un messaggio molto forte a chi mi guarda a casa e creo anche fragilità in chi ha la stessa età delle donne che vede in televisione ma non vede, non sente di avere lo stesso tipo di aspetto.
Ecco, dottoressa Zanardo, ma la negazione delle donne quali persone da rispettare, ecco, avviene sotto lo sguardo di tutti e pochi reagiscono.
Sì, pochi reagiscono perché è come se ci fosse sfuggita la situazione di mano. Questo che noi riscontriamo anche oggi nel nostro blog, ilcorpodelledonne.com, molti ci dicono, dopo aver visto il documentario, io guardo la televisione da anni ma non mi ero mai accorto. Ecco, questo è interessante, 25 anni di televisione e in questo modo, e dobbiamo ricordare non solo le reti private, bensì anche le reti pubbliche, hanno creato un'assuefazione. L'altra ragione, che io trovo altrettanto grave, è che chi se ne poteva occupare, chi poteva intervenire per far sì che la televisione non avesse questo strapotere che invece ha avuto negli ultimi 25 anni, non ha più visto la televisione. Ecco, questo punto mi sembra importante. Ai dibattiti spesso intervengono molte persone di cultura e anche colte che mi dicono: guardi, il problema non esiste perché basta spegnere la TV. Io voglio dire con molta, diciamo, fermezza che spegnere la TV è un atto elitario. Io non credo che oggi noi ci possiamo permettere, noi, magari chi crede di avere un occhio critico, di spegnere la TV, anzi all'opposto dobbiamo guardare la TV e offrire il nostro sguardo a chi invece la TV la guarda, perché non ha imparato ad avere alternative alla TV.
Ecco, dottoressa Zanardo, si dice che la TV di oggi sia pensata, prodotta e realizzata con un unico scopo, quello di fare audience per poi vendere le teste degli spettatori sul mercato della pubblicità. Questa è la realtà della nostra televisione oggi, quindi possiamo dire che le donne vere sono state sacrificate sull'altare dell'audience.
Assolutamente, prima di tutto l'Auditel è uno strumento di rilevazione che presenta numerose aree oscure, non chiare, e quindi già attraverso una più corretta rilevazione dei dati che si basino anche sul gradimento, non solamente sulla quantità di tempo trascorso davanti allo schermo, a nostro avviso darebbe già dei dati probabilmente diversi da quello che ci vengono propinati tutti i giorni. Secondo, guardiamo al di là delle Alpi, al di là dei confini. Ci sono moltissimi paesi europei dove la nostra televisione viene vista come uno stranissimo esempio di anarchia totale. Allora, le altre televisioni comunque sono all'interno di paesi occidentali che hanno un'economia liberista dove la logica è del profitto e ciò nonostante non si usa in modo indegno il corpo della donna. Quindi questo vuol dire che c'è il modo di fare pubblicità senza usare il corpo della donna. Come fanno all'estero? È vero che un corpo nudo crea attenzione, questo in Italia come in Inghilterra come in Germania. Semplicemente ci sono delle regole, secondo punto quindi, negli altri paesi dove esiste una Costituzione così come in Italia, ma dove viene applicata la Costituzione in modo molto più puntuale, si è deciso che nonostante il corpo nudo faccia vendere non si usa il corpo nudo. Questo ha creato un mercato molto più creativo e interessante. I creativi pubblicitari, gli autori televisivi si sono trovati obbligati a utilizzare strumenti pubblicitari innovativi, il corpo della donna nuda no, quindi questa pratica può essere assolutamente utilizzata anche da noi. Ricordiamo che solo noi e in parte la Grecia siamo rimasti gli unici a fare questo uso della televisione, quindi diciamo c'è da mettere mano in più settori.
Dal corpo delle donne sta nascendo un movimento di opinione che ha portato questa causa anche all'attenzione del Parlamento italiano?
Sì, c'è stata una mozione al Senato, in questo momento ci sono più attività, più manifestazioni in questo campo. Io direi che è importante ricordare che non è vero che le donne italiane sono così silenziose come è stato detto dalla stampa straniera e anche dalla stampa italiana ultimamente. C'è una giornalista che ha detto le donne italiane non sono zitte, le donne italiane sono zittite. Cioè io credo che ci siano moltissime iniziative pregevoli che partano, di cui i media non sempre danno notizia e di cui la politica si interessa poco, però ci sono in questo momento per esempio in rete numerose iniziative, perché io credo di poter dire che le donne stanno cambiando velocemente e vogliono anche una rappresentazione di loro stesse diversa da quella che viene data dai media oggi.
Secondo tema della puntata di oggi di Infatti, torniamo su un importante workshop che si è tenuto giovedì scorso, l'11 febbraio, presso l'Istituto Penitenziario di Regina Coeli a Roma. Ecco appunto un workshop dal titolo La riforma sanitaria in ambiente penitenziario, che ha fatto il punto sugli effetti del provvedimento a 18 mesi dalla sua entrata in vigore. Infatti si può dire che soprattutto nelle carceri laziali c'è emergenza sanitaria. Il Lazio è la quarta regione d'Italia per numero di detenuti, ha un'alta percentuale di soggetti affetti tra l'altro da HIV e da altre malattie che possono diffondersi anche nella popolazione generale quando i detenuti rientrano in società. In generale sono troppo poche le risorse destinate alla salute dei reclusi e la riforma sanitaria penitenziaria è stata attuata solo parzialmente. Ecco, quindi sono stati trattati vari e importanti argomenti. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico uno dei relatori, uno dei partecipanti al workshop, vale a dire il professor Evangelista Sagnelli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, professore.
Grazie a lei e grazie ai loro ascoltatori.
Grazie tante. Ecco, il collegamento ovviamente. Il workshop si è tenuto proprio una settimana fa. Ecco, che cosa è venuto fuori dai lavori che in particolare, in un modo sintetico, è in grado di dirci oggi?
Beh, sono venute fuori numerose indicazioni da più punti di vista, perché i partecipanti erano persone che si interessavano di dei problemi più diversi che riguardano le carceri, da quelli organizzativi a quelli sanitari. Io in particolare mi interesso di malattie infettive e la mia relazione è stata in tema di malattie infettive.
Ecco, tra l'altro diciamo proprio che in questo senso c'è un'alta percentuale, in particolare nel Lazio, di soggetti affetti da HIV e da altre malattie. Ecco, quali possono essere le conseguenze, soprattutto quali problematiche sono all'ordine del giorno in questo momento?
L'HIV è malattia abbastanza diffusa nel Lazio, diffusa anche in altre regioni d'Italia, ovviamente come la Lombardia, la Liguria, il nord della Sardegna. Insomma, in Italia l'HIV, l'infezione da HIV si è diffusa attraverso la tossicodipendenza prevalentemente e solo oggi ha preso il suo vero aspetto di malattia a trasmissione sessuale. E l'esordio come malattia legata alla tossicodipendenza fa sì che anche nelle carceri italiane la percentuale di soggetti sieropositivi sia abbastanza elevata, perché la percentuale di tossicodipendenti nelle carceri è intorno al 30%, quindi la possibilità che i sieropositivi siano numerosi esiste, legato probabilmente anche a questo fenomeno, ed è oggi stimata in Italia intorno al 2-3%, nelle carceri del Lazio so che è stimata intorno al 3-3%.
Ecco, professore, diciamo prima, sono 18 ormai mesi che sono passati dall'entrata in vigore del provvedimento riferito alla riforma sanitaria penitenziaria. Lei in particolare sugli argomenti evidentemente che hanno anche riguardato il suo intervento al workshop, che idea si è fatto? È utile? Sarebbe più utile se attuata completamente? Ci sono delle correzioni da fare?
Ma io... correzioni ce ne saranno sempre da fare, perché la via della perfezione è una via lunga e difficile, però voglio dire, se non si comincia in maniera energica poi ci si ferma abbastanza presto. Sono regioni dove l'applicazione della nuova legge è abbastanza avanzata e regioni prevalentemente quelle meridionali della nazione in cui queste attuazioni stentano a trovare una solida partenza. Per la verità, che i detenuti abbiano lo stesso sistema sanitario delle persone che sono al di fuori dal carcere, nella comunità libera, è una necessità, perché da un punto di vista morale è di fondamentale importanza, perché i carcerati devono godere delle stesse cose essenziali per la vita di cui godono gli altri cittadini, e la sanità è una cosa essenziale. E perché fra l'interno e l'esterno del carcere c'è un ricambio di uomini che entrano, uomini che escono, che devono trovare lo stesso sistema. Non è pensabile che possa esserci due sistemi così diversi, e quindi io penso che la legge va verso il giusto.
Ecco, e qua tocchiamo un punto dolente in molti degli argomenti che peraltro trattiamo quando si parla di tematiche sociali, l'aspetto delle risorse, professore.
Ma sa, qui mi trovo meno preparato, perché Dio sa quante siano realmente le risorse a disposizione per questa applicazione. Io penso che gli uomini debbano dimostrare la loro volontà nel voler fare le cose, e poi ognuno le fa con le risorse che ha. È chiaro che l'attribuzione alle regioni di queste applicazioni fa sì che le regioni che hanno poche risorse riescono sono in seria difficoltà, però insomma, malgrado, i segnali vanno dati e le cose vanno iniziate.
E in questo senso sicuramente è stato utile proprio incontrarsi rispetto al cammino in corso che abbiamo appena appreso dalle parole del professor Evangelista Sagnelli. È comunque un cammino da interpretare positivamente, proprio perché a un certo punto, riprendo le sue stesse parole, da qualche parte bisogna cominciare. Io ringrazio moltissimo il professor Evangelista Sagnelli per la sua partecipazione quest'oggi. Ricordo professor Sagnelli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicale. Grazie tante, professore, buon lavoro.
Ringrazio io lei, arrivederla.
Ultima tranche della trasmissione di oggi di Infatti. Terzo argomento: è partita pochi giorni fa dalla stazione Termini di Roma la campagna di monitoraggio sull'inquinamento atmosferico e acustico con il treno verde di Ferrovie dello Stato e Legambiente. Il treno verde festeggia i suoi 20 anni attraversando l'Italia per informare i cittadini su mobilità sostenibile, energia rinnovabile, risparmio energetico, scelte d'acquisto responsabili e una gestione ottimale dei rifiuti. Importante è il problema dello smog causato dal traffico che minaccia la salute e rende insostenibile la qualità della vita dei cittadini. Il treno verde quindi si propone una mobilità diversa e sostenibile e riparte come ogni anno alla volta di 9 città italiane per informare e sensibilizzare il paese sulle tematiche ambientali, raccogliendo la difficile sfida sui cambiamenti climatici. Il treno è partito da Roma per andare a toccare Messina, Crotone, Cosenza e risalire poi verso Latina, Ancona, Ravenna, Vicenza, Milano e Genova. Sentiamo al microfono di Fiorella Palmieri l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
È un treno che va a monitorare il grado di inquinamento nelle varie città e cerca di determinare quali sono gli interventi più urgenti o più importanti da porre. Naturalmente, essendo Ferrovie dello Stato, abbiamo promosso sempre questo modo di monitorare semplicemente perché crediamo che il treno sia il mezzo del futuro per uno dei problemi più grandi che questo mondo ha, cioè l'inquinamento da mobilità di trasporto. Fino a quando si avrà una prevalenza dei mezzi individuali che consumano combustibili fossili nel movimento delle persone o delle merci, avremo delle difficoltà grandi con dei costi ambientali oggi non economicamente valutati ma enormi che dovremo superare, così come stanno facendo tutte le altre economie più evolute. C'è un chiaro piano direttore dell'Unione Europea che va in questa direzione con i corridoi europei e con gli incentivi per poter costruire più ferrovie e più treni, e noi dobbiamo stare allo stesso passo.
Quest'anno il treno toccherà altre stazioni del Lazio?
Toccherà altre stazioni, adesso non ricordo nel Lazio quali sono, abbiamo una distribuzione nazionale in verità, ogni anno c'è un campione nazionale. Il problema è quello di riuscire ad avere un campione significativo di quelle che sono le realtà urbane del nostro paese per poter mettere un ulteriore punto sui diagrammi che si fanno per vedere la tendenza positiva o negativa. Credo che dovremo fare uno scatto in avanti, ripeto, nell'investire più in mezzi collettivi di mobilità, perché l'inquinamento da trasporto incide per oltre il 30% sull'inquinamento globale e se si affronta questo problema si affronta quindi un importante tassello, soprattutto nelle grandi aree urbane questo è importante, dove l'inquinamento da trasporto viene a raggiungere percentuali molto superiori, fino al 50%, e rappresenta la vera emergenza da dover affrontare.
Come sono allestite le carrozze del treno per promuovere questa iniziativa?
Sono tematiche, una legata al trasporto, l'altra legata all'energia, la terza legata alla casa, tutta quanta nella logica del ecologicamente compatibile. E mi paiono sia l'unione di 3 campi fondamentali della vita di ognuno di noi: l'energia, l'elemento di base per qualsiasi iniziativa, la casa, il luogo dove la gente vuole andare a riposarsi, a trovare la propria elemento di privato, il trasporto e il mondo delle relazioni. Quindi quelli che rappresentano poi di fatto i 3 pilastri dell'economia.
Come si svolge l'attività del treno attraverso l'Italia?
Si svolge attraverso delle fermate nelle quali sono coinvolti tutti i cittadini, in particolare le scolaresche, che possono partecipare a verificare quali sono i temi proposti. In più ci sono naturalmente anche dei campionamenti ambientali che vengono fatti.
Vengono scelte in base a qualche criterio le mete che voi toccherete?
Beh, c'è una variazione ogni anno per evitare di avere sempre le stesse città coinvolte, comunque vengono scelte per poter costituire nell'insieme un campione significativo di quello che è lo spaccato del nostro paese in campo di ambiente e di relativo inquinamento.
Sostenibilità, cosa ci auguriamo per il futuro?
Beh, da ferroviere direi più treno, più treno, più treno. In verità stiamo investendo molto, abbiamo risanato l'azienda dal punto di vista economico, siamo riusciti a questo punto a lanciare investimenti importanti per comprare nuovi treni, a partire dal trasporto locale. Ci sono 2 miliardi di investimenti già lanciati, ne abbiamo già appaltati 1,5 miliardi e ci apprestiamo a fare l'appalto degli ulteriori 500 milioni a breve. Il tutto è avvenuto in pochi mesi, quindi abbiamo anche avuto una velocità molto importante nell'attribuire queste cose, perché la prima emergenza che abbiamo è fare più treni nelle aree urbane del paese. Poi abbiamo un altro piano che è quello della connessione delle grandi città tra di loro, e questo avviene con i treni a alta velocità, e quindi un piano di investimenti anche su quelli per poter aumentare l'offerta e naturalmente far sì che la gente scelga i mezzi ecologicamente più compatibili come il treno. C'è un gap enorme nel consumo di energia tra treno ed aereo, 70% in più per il treno rispetto a quello che facciamo noi, quindi il bilancio economico è sicuramente a vantaggio del treno, il bilancio comfort è a vantaggio del treno, il tempo è uguale. Se si aggiunge anche il risparmio e la sostenibilità ecologica, non c'è più nessun motivo per non fare questa scelta.
E questo era l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, al microfono di Fiorella Palmieri, che ci ha parlato della campagna di monitoraggio sull'inquinamento atmosferico e acustico con il treno verde, per l'appunto, di Ferrovie dello Stato e Lega Ambiente. Infatti la rubrica del sociale della Radio Vaticana di 105 Live termina qui. Ringraziamo ancora in console Roberto Bellino, in regia Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari. Vi ricordo in conclusione che la trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Infatti torna giovedì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.